Apriamo tutti i microfoni per il nostro dibattito, sono le 12 e un minuto. Saluto Barbara Camplani che mi ha raggiunto in redazione. Buongiorno Barbara.
Sì, buongiorno Marco, buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici anche da parte mia.
Allora, l'argomento di oggi, 24 febbraio 2022, la Russia invade l'Ucraina dando inizio a una guerra che oggi compie 4 anni. Drammatico il bilancio sul piano dei danni materiali, delle vittime che si stima raggiungeranno presto i 2 milioni in primavera, ma anche sul piano dell'economia mondiale, dall'inflazione alla riduzione della crescita, dalle impennate dei prezzi di energia e altri beni all'inasprimento delle politiche monetarie. Dall'altra parte, la dimensione economica non è solo una conseguenza della guerra, però ne rappresenta sempre una delle cause principali.
Sì, esatto Marco, noi oggi non vogliamo tanto addentrarci nella complessità politica e nel dramma umano di questa guerra tuttora in corso, ma a partire da questo anniversario vogliamo qui proporre una riflessione più ampia sul piano economico e finanziario, interrogandoci su quali politiche e strutture economiche abbiano favorito il conflitto fra Russia e Ucraina, ma anche altre grandi tensioni internazionali della nostra contemporaneità, e individuare quali invece le condizioni economiche necessarie per porre le basi per la pace, insomma provare a pensare a un'economia della pace in tempo di guerra. Lo facciamo con 2 economisti. Diamo innanzitutto il benvenuto a Sergio Rossi, professore ordinario a capo della cattedra di macroeconomia e di economia monetaria dell'Università di Friburgo. Buongiorno professore.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Sergio Rossi è considerato fra gli economisti più influenti in Svizzera ed era proprio ieri ospite presso il liceo di Lugano 2 di Savosa per una conferenza prima rivolta ad allievi e allieve, poi anche al pubblico, su le condizioni macroeconomiche per la pace, i fattori della policrisi e le proposte di riforma. Il nostro secondo ospite è invece Stefano Lucarelli, ben arrivato anche a lei.
Buongiorno e ben trovati.
Stefano Lucarelli, economista, professore di politica economica presso l'Università degli Studi di Bergamo, fra gli autori de La guerra capitalista, competizione, centralizzazione, nuovo conflitto imperialista, uscito per Mimesis nel 2022, ricordiamo anche il suo ultimo saggio, uscito lo scorso autunno, intitolato Il tempo di Ares. Dunque, tempo di guerra, appunto, politiche internazionali, leggi economiche e guerre. Mondadori Università 2025.
Io partirei allora con Sergio Rossi, con l'attualità. Lo dicevamo, il 24 febbraio del 2026 sono 4 anni dall'inizio della guerra in Ucraina. Qual è il bilancio sul piano economico e finanziario, non solo per Russia e Ucraina, ma anche per Europa, Svizzera inclusa, e per gli equilibri internazionali?
Si tratta di un bilancio problematico dal punto di vista economico-finanziario, perché indubbiamente la guerra scatenata dall'invasione russa dell'Ucraina ha comportato un aumento delle spese non solo militari ma in generale per quanto riguarda il settore pubblico per far fronte alle conseguenze negative di questa guerra, e poi per quanto riguarda la finanza sicuramente anche qui c'è stata una grande volatilità, dunque anche delle perdite ragguardevoli, soprattutto per quanto riguarda la Svizzera. Per esempio i fondi pensione hanno avuto delle perdite vista l'incertezza, visto anche i costi che questa guerra sta generando non solo in Ucraina ma in tutto il mondo occidentale, per cui bisogna fare attenzione, perché per quanto riguarda le finanze pubbliche anche in Svizzera lo vediamo, c'è la volontà di restringere, di diminuire la spesa pubblica per fare in modo che ci sia un pareggio dei conti, e dall'altro lato molte imprese fanno fatica perché ci sono state delle interruzioni, dei rallentamenti nella catena di produzione e dunque hanno licenziato una parte dei loro collaboratori, hanno delocalizzato ristrutturando le attività, e questo ha comportato anche dei tassi di crescita prossimi allo zero, addirittura la Germania è in recessione conclamata, e si cerca di uscire da questo sistema vizioso tramite un aumento delle spese soprattutto per quanto riguarda la difesa, ma in questo modo se si acquistano armi prima o poi si rischia anche di foraggiare di nuovi conflitti a livello globale.
Spesa pubblica, spese militari, recessione. Stefano Lucarelli, lei nel suo ultimo libro, appunto Il tempo di Ares, ripercorre decenni di storia economica e di politiche internazionali per provare a individuare le leggi, o potremmo dire le mancate leggi, che hanno portato al ritorno nel XXI secolo di un tempo di Ares, di guerra, di cui in particolare la guerra fra Russia e Ucraina è segno e sintomo. Quali sono le principali ragioni che ha individuato?
Sì, io cerco di leggere il conflitto russo-ucraino a partire da un'analisi di economia e politica internazionale. E quello che credo sia rilevante è segnalare che questa guerra non avviene in modo casuale. C'è sì, senz'altro, una lettura doverosa che riguarda le relazioni fra Ucraina e Federazione Russa, ma il periodo che va dal 2014, dagli accordi di Minsk e dal ruolo che anche le nazioni europee, in particolar modo Germania e Francia, dovevano avere per mettere effettivamente sul terreno quanto previsto da questi accordi, è stato quantomeno opaco e ha contribuito all'incremento di tensioni che vanno però lette in una prospettiva più ampia. Non dimentichiamoci che il periodo storico che precede l'attacco russo all'Ucraina è caratterizzato da un forte processo di integrazione economica e commerciale, anche finanziaria, fra i paesi dell'Unione Europea, la Federazione Russa, ma anche la Cina, laddove gran parte della cosiddetta via della seta cinese prevedeva un passaggio all'interno del territorio russo, ma anche del territorio ucraino, e questa serie di infrastrutture avrebbe introdotto degli elementi di ulteriore integrazione dell'economia europea nei confronti dell'economia dei BRICS. Ecco, io credo che la gestione diplomatica, o se preferite la non gestione diplomatica, e soprattutto le ingerenze legate ai finanziamenti dei movimenti nazionalisti ucraini da parte degli Stati Uniti in particolar modo, siano spiegabili tenendo conto del nervosismo, se preferite addirittura dell'ostilità statunitense rispetto a questo processo di integrazione europeo e dei BRICS stessi.
Io torno a Sergio Rossi perché il 2025 è stato definito un anno nero per la pace, con il maggior numero di conflitti attivi dal 1945, evidenziando una escalation globale preoccupante a cui si sommano la crisi energetica e ambientale, poi con una sorta di effetto sinergico, nel senso che poi l'economia di guerra spinge tutti i paesi a mettere non in secondo ma in terzo, quarto piano gli investimenti che fino a prima erano prioritari in campo ambientale. In Occidente le derive più estreme del neoliberismo, la finanziarizzazione dell'economia, la liberalizzazione dei mercati, la centralizzazione e la volatilità dei capitali contribuiscono a questa situazione che abbiamo chiamato di policrisi. In che modo?
Sì, assolutamente, ci sono delle guerre sul terreno, ma ci sono anche delle guerre fredde, pensiamo alle tensioni abbastanza forti in questi ultimi anni fra la Cina e gli Stati Uniti per accaparrarsi la fetta maggiore della ricchezza sul piano mondiale. Il problema nasce dal fatto che questa finanziarizzazione del sistema economico contemporaneo è basato ancora oggi sull'egemonia del dollaro americano, vale dire che gli Stati Uniti possono acquistare dal resto del mondo senza dare nulla veramente in cambio, se non una promessa di pagamento, però oltretutto che rimane nel sistema bancario americano. Dunque la Cina, che esporta verso gli Stati Uniti, ricicla poi questi dollari acquistando i buoni del tesoro americano, in questo modo finanzia il disavanzo pubblico e anche quello commerciale degli Stati Uniti. Dunque gli Stati Uniti, che vedono che l'importanza del dollaro viene meno sul piano globale, si parlava prima il professor Lucarelli dei BRICS, ci sono dei paesi del cosiddetto sud globale che stanno cercando di allontanarsi dal dollaro americano per avere una maggiore sovranità monetaria all'interno del loro paese, poter decidere i tassi di interesse non in base a quelli della Banca Centrale Americana, ma in base ai bisogni del loro proprio paese. E poi c'è anche chi vuole allontanarsi dal dollaro americano per quanto riguarda la finanza di mercato, perché siamo in mano un po' ai grandi attori finanziari statunitensi nel bene e nel male. Dunque c'è questa volontà di allontanarsi dal dollaro che ha spinto Trump a cercare di scatenare dei conflitti anche di vasta portata per imporre quella forza anche militare, quello che l'America non riesce più a imporre con il proprio soft power sul piano economico-finanziario. Dunque, se viene meno questo ruolo centrale del dollaro statunitense, per gli Stati Uniti sarà sempre più difficile finanziare sia le proprie importazioni nette dal resto del mondo di beni e di servizi, ma anche finanziare il disavanzo pubblico americano. E sappiamo che sono anni ormai che lo vediamo regolarmente: il Parlamento americano, la Camera dei rappresentanti e il Senato devono alzare il tetto del debito pubblico, perché altrimenti si blocca la situazione del governo federale. Tutto questo chiaramente porta a uno scompiglio di natura economico-finanziaria. La zona euro, o l'euro in quanto moneta alternativa, non è una valida alternativa rispetto al dollaro. Rimane il franco svizzero, che è una moneta forte ma di una piccola nazione, e stanno emergendo per esempio lo yuan cinese, ma anche altre monete del sud globale. Addirittura si pensa di creare una moneta comune fra i paesi del BRICS, per dire: ok, possiamo pagare non nella nostra moneta ma in una moneta alternativa al dollaro, così da allontanarci per sempre da questo dominio della finanza statunitense, delle scelte della politica monetaria americana.
Questo, rimango ancora un attimo con Sergio Rossi, perché questo era uno dei punti centrali che ha toccato anche nella conferenza di ieri, dove tu, Barbara, peraltro eri presente. Infatti mi hai proprio segnato questa cosa come uno dei nuclei di questa conversazione.
Sì, esatto.
E ovvero questa cosa dell'introduzione di una moneta unica che non sia però legata a una singola nazione, a un singolo Stato. Perché farebbe la differenza in un'economia, nella possibilità di costruire un'economia di pace, Sergio Rossi? Cosa c'è di così diverso in una moneta che non faccia capo a un governo rispetto a quello che oggi è il dollaro per l'economia globale?
Questa è una domanda essenziale. Ci sono due fattori che possono spiegare l'importanza di una vera moneta internazionale a livello europeo, a livello mondiale, a livello asiatico, così via. Vale dire, anzitutto, oggi abbiamo dei sistemi di cambio, dei tassi di cambio che sono alla mercé dei mercati valutari, che creano delle speculazioni con una forte volatilità dei tassi e che rendono le varie economie più fragili rispetto a una situazione dove magari ci sono dei tassi di cambio stabili, per non dire fissi a lungo termine. E poi oltretutto, in questo sistema di cambi relativi, dove i tassi di cambio sono la causa ma anche la conseguenza della speculazione nei mercati valutari, per molte piccole e medie imprese, ma anche per i governi, diventa difficile assicurare una stabilità economica, un orizzonte temporale entro cui investire in maniera durevole le proprie risorse, perché c'è una grande incertezza sulla volatilità dei tassi di cambio. E il secondo fattore, questi tassi di cambio sono non tanto il risultato dell'andamento dell'attività economica, ma della speculazione finanziaria. Dunque sappiamo che ci sono i grandi attori finanziari, soprattutto di matrice anglosassone, e in primo luogo quelli statunitensi, che influenzano queste tasse di cambio a loro vantaggio nel breve termine, ma contro l'interesse generale per la stabilità finanziaria, per la crescita e lo sviluppo economico. Dunque, se avessimo una vera moneta internazionale, ogni paese resterebbe sovrano monetariamente nel proprio interno, ciò che non è il caso oggi dei paesi membri di Eurolandia, che non hanno più questa sovranità monetaria, e le scelte di politica monetaria della Banca Centrale Europea fanno del bene alla Germania, ma fanno del male alla Spagna, alla Francia, alla Grecia, per non dire all'Italia. Mentre con una vera moneta internazionale, ciascun paese terrebbe la propria moneta all'interno dei propri confini, e dunque ci sarebbe una stabilità finanziaria maggiore, una stabilità dei tassi di cambio molto più sicura nel lungo termine, e anche a livello internazionale non ci sarebbero più dei paesi come gli Stati Uniti che possono acquistare senza vendere nulla, che possono ricevere senza dare nulla in cambio, e che dunque oggi creano questa tensione geopolitica globale per preservare questa loro egemonia, che però è un fattore di crisi o addirittura di policrisi, e anche in fin dei conti di conflitti geopolitici o addirittura di conflitti armati, come lo vediamo oramai in numerosi paesi.
Stefano Lucarelli è d'accordo con Sergio Rossi sull'introduzione di questa moneta comune per le transazioni internazionali come una riforma strutturale che contribuirebbe a porre le fondamenta per un'economia della pace. Quali ulteriori condizioni monetarie economiche potrebbero appunto agire a favore della pace, e soprattutto guardando al panorama geopolitico attuale fra una NATO e un'ONU sempre più indebolite, il Board of Peace di Donald Trump, l'emergenza del blocco dei paesi BRICS di cui ricordava anche il professor Rossi, quanto è plausibile che effettivamente nel medio termine ci muoviamo verso un'economia della pace?
Certamente i rapporti di forza che vediamo in questi giorni, in questi ultimi anni, sembrerebbero molto lontani dalla necessaria costituzione di un nuovo modo di prendere coscienza della ricostruzione di adeguate istituzioni internazionali. Questo quantomeno è il punto di vista che abbiamo qui in Occidente, ma noi stiamo vivendo una situazione in cui la potenza egemone, cioè gli Stati Uniti, che mettono anche la valuta di riserva internazionale, il dollaro, che in realtà sta funzionando, destabilizzando l'ordine internazionale, lo spiegava molto bene prima Sergio Rossi, questa potenza egemone sta cambiando l'ordine delle regole del gioco in modo unilaterale e sta passando da un sistema in cui il libero scambio, sebbene con tutti i suoi limiti, doveva garantire i processi di integrazione commerciale e finanziaria, viene sostituito da un protezionismo sempre più conflittuale, e l'escalation protezionista si accompagna ad un incremento delle spese militari, ma anche del ruolo che all'interno della politica internazionale assumono i punti di vista, potremmo dire, dei militari di professione. Questo non è, diciamo, un esito che può facilitare una serie di accordi pacifici a livello nazionale. Credo che abbia ragione Sergio Rossi a invocare la necessità di una riforma del sistema monetario internazionale. Tra l'altro segnalo che questo ragionamento ha oriente, o se preferite nel sud del mondo, tra i paesi BRICS plus, è chiaramente all'ordine del giorno. E d'altro canto, già alla fine della grande recessione, in uno dei momenti in cui la comunità internazionale si raccolse a Londra, fu proprio il responsabile della Banca Popolare cinese, della Banca Centrale cinese, a rilanciare l'esigenza di una nuova Bretton Woods. Una nuova Bretton Woods giocata appunto su una moneta internazionale, perché solo una moneta internazionale per lo scambio internazionale che cerchi di evitare gli squilibri innanzitutto commerciali di un mondo in cui ci sono paesi che accumulano deficit commerciali da un lato e paesi che accumulano surplus commerciali dall'altro, può effettivamente essere il punto di partenza per un altro modo di confrontarsi.
C'è poi tutto il capitolo legato alle spese militari, che sono esplose negli ultimi 4 anni evidentemente, la tirata d'orecchi ai paesi europei che non fanno abbastanza per la NATO, l'aumento dei bilanci per armi e per sistemi di difesa di tutti i paesi europei, Svizzera compresa in maniera anche importante, che comporta quindi di fatto che quei soldi da qualche altra parte li devi prendere per metterli nelle armi. Siamo già entrati, Lucarelli, in un'economia di guerra, visto che da qualche anno diciamo che la Russia ha riconvertito tutta la sua economia a un'economia di guerra, e quindi potrebbe andare avanti ancora a lungo. Non è vero che l'abbiamo sfiancata con i dazi e con le misure punitive verso l'invasione. Anziché la Russia, sembra che siamo noi che siamo entrati, anziché la Russia uscire e tornare verso la pace, l'impressione è che siamo noi che siamo entrati in quella logica lì, come ricorda molto efficacemente Barbero nelle sue conferenze, lo storico più famoso d'Italia, quando ogni paese si arma fino ai denti e ci sono un sacco di armi, poi finisce gioco forza che quelle armi si usano. Insomma, la domanda è: siamo in un'economia di guerra in questo momento, Lucarelli?
In Europa stiamo entrando in un'economia di guerra, nel senso che la specializzazione produttiva dei principali paesi europei sta cambiando e il sistema manifatturiero sta sempre più acquisendo come obiettivi strategici quelli di produrre quantomeno dei prodotti dual use, sempre di più, che siano funzionali al rilancio del commercio internazionale nell'interesse europeo, europeo che abbia contenuto militare, e questa è anche una conseguenza del fatto che le interruzioni del processo di integrazione commerciale ma anche produttivo con i paesi BRICS, compresa la Federazione Russa, è stato bruscamente interrotto dopo il conflitto russo-ucraino, e ciò ha comportato una crisi profonda dell'economia europea, in particolar modo dell'economia tedesca, che oggi tra l'altro è il paese che sta in qualche modo cercando di ritrovare una sua strategia volta ad una crescita sostenuta da un surplus commerciale, che cercherà di far ripartire soprattutto attraverso la produzione militare. Gli altri paesi come l'Italia tradizionalmente ancorano il proprio sistema manifatturiero a quello che è l'economia tedesca, e d'altro canto in questa fase stanno anche agendo sotto gli incoraggiamenti delle commesse che provengono da Israele e indirettamente anche dagli Stati Uniti, e quindi sì, siamo in una situazione che da questo punto di vista ci accompagna verso un sistema di guerra ed un'economia di guerra vera e propria, anche se non la combattiamo con il nostro esercito, ma semplicemente siamo un sistema produttivo che crea le condizioni affinché le guerre in corso vengano combattute e perdurino nel tempo. D'altro canto, anche il cenno che facevamo prima alla delegittimazione delle strutture internazionali di cui il mondo si era dotato per cercare di gestire le conflittualità sia nel campo economico che nel campo militare vero e proprio, parlano la lingua di un mondo che non è realmente interessato al perseguimento della pace, ma semmai alla gestione delle condizioni belliche in corso, come mi sembra il Board of Peace, questo strano mostro istituzionale che io spero divenga, diciamo, oggetto delle critiche della comunità internazionale più illuminata il prima possibile.
Sergio Rossi, l'economia della pace che vanta padri illustri quali Keynes, Arrow e Klein, e che è stata ripresa recentemente anche nel contesto italiano, per esempio dal professor Raul Caruso, studiando non soltanto le cause ma anche gli effetti negativi non soltanto della guerra calda, ma di quella che è appunto un'economia di guerra che non si basa soltanto su produzione bellica e spesa militare, verso quali rischi ci porta per la nostra economia, per la nostra finanza, per un paese come anche la Svizzera che in guerra non è, ma come accennava il professor Lucarelli, sta, come il resto dell'Europa, forse entrando in un'economia di guerra.
Sì, condivido l'analisi del professor Lucarelli, e per quanto riguarda la sua domanda direi che i rischi sono evidenti sempre più anche per la Svizzera, ma soprattutto per l'Unione Europea. Vale dire che l'aumento delle spese militari, si citava prima la Germania, ma anche altri paesi vanno in quella direzione, sicuramente ridurrà la spesa pubblica orientata verso, diciamo, l'interesse generale, il bene comune, che siamo le politiche sociali per le persone meno abbienti che necessitano dei sostegni finanziari, ma pensiamo anche alle politiche industriali, perché non abbiamo ancora evocato in questo dibattito la questione legata all'intelligenza artificiale. Sempre più persone che lavorano verranno sostituite dalla cosiddetta intelligenza artificiale, con delle conseguenze negative anche per chi fa impresa, ma soprattutto per i lavoratori che perderanno il posto di lavoro perché ci sarà un robot al loro posto, per dire in maniera semplice. E tutto questo poi esacerberà anche i conflitti sociali, dunque creando disoccupazione, ma anche delle problematiche per quanto riguarda molte piccole e medie imprese orientate al territorio nazionale, che avranno un calo delle vendite, un calo della cifra d'affari, dunque un calo anche dei profitti, perché molte persone non avranno più il potere d'acquisto che avevano un tempo quando erano salariate e stipendiate, mentre più tardi sarebbero disoccupate a causa di questi sconvolgimenti. E tutto questo farà male poi anche alla classe politica, perché vediamo che in Svizzera sempre meno persone si recano alle urne per votare, per eleggere i rappresentanti del popolo in fondo. Dunque tutto questo creerà scompiglio, anche la finanza di mercato sarà molto più fragile, perché lo vediamo da decenni oramai, si va a ingigantire i prezzi delle attività finanziarie in borsa, pensiamo alla bolla dell'intelligenza artificiale che prima o poi potrebbe anche esplodere, ma a discapito delle piccole e medie imprese che non riescono a ottenere dei finanziamenti bancari perché nessuna banca presta a un'impresa che non è in grado di soddisfare gli utili stravaganti che queste banche chiedono quando vanno a investire nei mercati finanziari. Tutto questo crea anche un problema per le giovani generazioni, anche delle persone che hanno fatto degli studi accademici, dei giovani con un diploma accademico che non trovano lavoro o trovano un lavoro mal pagato e anche precario, perché le attività economiche rallentano a causa di questo scompiglio di natura economico-finanziaria con tutti i fattori geopolitici di cui abbiamo parlato.
Ci sono ancora una manciata di minuti, una domanda al volo per il professor Rossi e anche per Lucarelli, ma davvero 30 secondi di risposta per quanto possibile. Ma in tutto questo, tutto l'elemento nato con la blockchain, le criptovalute, sembrava quella una strada un po' anarchica all'inizio che ci portasse a una moneta sovranazionale non legata alle normative, alla governabilità da parte di nessuna banca centrale? Quella cosa lì, lo vediamo com'è andata, è andata drammaticamente storta, perché se c'è un luogo dove la speculazione raggiunge i suoi massimi livelli è proprio quello delle criptovalute. Basti pensare ai miliardi che sta facendo la famiglia di Trump proprio appoggiando spregiudicatamente le valute dove ha investito. Questo cosa ci dice sulla possibilità concreta di creare una moneta sovranazionale, magari digitale? Rossi e poi Lucarelli.
Ottima domanda. Sono stato contattato dall'ambasciata dell'Arabia Saudita nel campo dei BRICS per quanto riguarda la moneta comune che cercano di sviluppare, e ho proposto di iniziare un progetto pilota con una moneta comune sovranazionale ma digitale, perché è inutile stampare delle banconote quando queste banconote poi non devono circolare all'interno degli spazi economici nazionali. Si possono pagare in monete digitali le transazioni internazionali che devono essere registrate dalle banche centrali dei paesi considerati, ma senza andare oltre, perché lo vediamo in Europa, la moneta unica, l'euro, ha fatto del male più che del bene a questa Unione Europea sul piano monetario. Ne ha tratto vantaggio la Germania, perché l'euro ha un tasso di cambio più debole del marco tedesco di un tempo, per cui la Germania esporta molto di più, ma ha creato una crisi immobiliare in Spagna, una crisi del debito pubblico in Grecia, problemi anche in Francia e in Italia, per cui una moneta digitale sì, ma a livello sovranazionale è unicamente da usare fra le banche centrali per assicurare il pagamento definitivo delle esportazioni fra i vari paesi e poi anche una maggiore stabilità finanziaria, quando si considera oggi che il tasso di cambio è un oggetto speculativo e non dovrebbe esserlo, perché la moneta è un mezzo di pagamento ma non è un attivo finanziario, se lo guardiamo bene.
Lucarelli, stessa domanda, una moneta digitale sovranazionale potrebbe essere una strada, e se sì, come tenerla al riparo dalle speculazioni?
Assolutamente, il punto è quello di costruire bene una moneta internazionale, e cioè ispirata a buoni principi, e i principi a cui va ispirata, a mio modo di vedere, dovrebbero essere quelli che aveva in mente Keynes nella sua proposta dell'International Clearing Union, però questo comporterebbe che non bisogna accumulare crediti e bisogna utilizzare la moneta affinché sia spesa per l'acquisizione di beni e servizi, aiutando chi invece si trova in situazioni di deficit a risollevarsi dal deficit. Questo può essere fatto anche attraverso, per esempio, una central bank digital currency. Sicuramente non viene fatto laddove, come sta accadendo negli Stati Uniti, si facilita la diffusione di stable coin che hanno a garanzia il dollaro e si cerca di farle utilizzare, per esempio, per gestire le rimesse all'estero degli emigranti che provengono proprio da quei paesi il dollaro vuole ricondurre all'interno della propria area di influenza politica.
E ci fermiamo qui per oggi sulla necessità di una riforma strutturale monetaria internazionale, con questa apertura all'eventualità di una moneta digitale per le transazioni internazionali fra banche centrali. Abbiamo provato a immaginare un'economia della pace in tempo di guerra. Ringraziamo i nostri due ospiti, l'economista Sergio Rossi, professore ordinario a capo della cattedra di macroeconomia e di economia monetaria dell'Università di Friburgo. Grazie.
Grazie a voi.
E grazie anche a Stefano Lucarelli, professore di politica economica dell'Università di Bergamo.
Grazie a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.